Ciao a tutti, bentornati al primissimo episodio del 2022. Io sono Alex Casalboni, come al solito, e come vi avevo promesso, oggi vediamo insieme alcuni degli annunci più interessanti che sono arrivati qualche settimana fa a AWS reInvent 2021. Vi ho preparato circa 25 annunci, tutti generally available, cioè cosa vuol dire? Che sono già disponibili nei vostri account AWS, magari in region diverse, ma sono tutti appunto disponibili. Ho diviso un po' gli annunci, questi 25, in 4-5 categorie, dallo sviluppo delle applicazioni, alle architetture, il networking, lo storage, il database e per finire il machine learning. Il primissimo annuncio di cui voglio parlare in realtà è slegato da tutte queste categorie perché è l'annuncio, diciamo, generalista per eccellenza. Sto parlando di AWS Repost e lo trovate proprio su repost.aws. È in pratica un nuovo sito di Q&A, cioè domanda e risposta, proprio pensato e progettato per la community di AWS. Quindi come funziona? Che una volta registrati gratuitamente potete andare a fare domande e trovare risposte su, no, questioni tecniche legate al mondo cloud AWS. In pratica, per riassumere, è una versione aggiornata e notevolmente migliorata dei famosi AWS forum che magari vi è capitato di usare negli ultimi anni. Ora iniziamo dalla categoria un po' più grande, quello dello sviluppo delle applicazioni. C'è tantissima roba, quindi cercherò di tenere un buon ritmo. Allora, iniziamo da due annunci che sono legati a CloudWatch. Ci tengo a evidenziarli perché anche sono legati a CloudWatch, che è storicamente un servizio legato a il monitoring, la reportistica, i log, le dashboard, sono molto vicini al mondo dello sviluppo delle applicazioni. Il primo è CloudWatch Real User Monitoring, cioè RUM, R-U-M. In pratica è un servizio che vi permette di monitorare le vostre applicazioni client-side, quindi parliamo di applicazioni front-end, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza utente. Cioè, cosa potete fare? Potete andare a vedere, una volta collegando uno snippet di codice, che fondamentalmente è un file JavaScript che integrate nella vostra app, andate a vedere come questa app sta performando praticamente in tempo reale. Quindi vedete quali browser sono usati, quali dispositivi, in quali paesi, in quale geografia nel mondo, e vedete le statistiche relative ai tempi di caricamento, gli errori JavaScript o gli errori HTTP, e informazioni utili per poi andare a fare il debugging. Insomma, è una sorta di integrazione CloudWatch che quindi per avvicinare le vostre applicazioni front-end a tutto il mondo del logging, della reportistica, delle dashboard. Carino perché si integra anche con CloudWatch Service Lens e con X-Ray, quindi vi permette di andare a integrare le vostre applicazioni front-end con tutto il resto, no, del distributed tracing e, come dire, della visibilità, dell'osservabilità delle vostre applicazioni. Il secondo, sempre legato a CloudWatch, si chiama CloudWatch Evidently. Un po' difficile, magari poi ve lo aggiungo ai link. È un servizio, anche questo legato allo sviluppo di applicazioni, in particolare per creare dei feature flag o degli A/B testing. In pratica potete fare due cose. In pratica create delle feature variation, cioè delle varianti, delle variazioni sulle vostre funzionalità sotto forma di valori booleani, numerici o stringhe, e più tardi potete andare a lanciare, per così dire, no, a rilasciare queste feature andando a modificare la percentuale di traffico allocato oppure definendo le metriche per andare a misurare la performance di queste variazioni, ed è per questo che in pratica vi permette anche di fare esperimenti di A/B testing, quindi anche qui creare variazioni e strumentare la vostra applicazione per andare a come dire, recuperare il valore generato da Evidently a runtime, per appunto associare un utente o un particolare gruppo di utenti a una feature o una versione del vostro esperimento. Quindi anche qui interessante, andate a avvicinare la vostra applicazione, la gestione delle feature, la gestione dell'A/B testing al mondo del logging, delle dashboard e di tutto ciò che è CloudWatch. Altro annuncio molto molto apprezzato è stato Amplify Studio. Se conoscete già Amplify, anche qui parliamo di applicazioni prevalentemente front-end, e Amplify Studio è un nuovo ambiente di sviluppo visuale nel browser, proprio per sviluppatori front-end. Vi permette addirittura di convertire i componenti che sono già stati disegnati su Figma, magari da un team di design o da un designer, in componenti React che voi, in quanto sviluppatori front-end, andate a integrare facilmente con il resto del vostro codice. Quindi vi permette di velocizzare ed integrare meglio il vostro lavoro con il lavoro che succede a monte, no? Tipicamente di design. Molto bello perché poi si integra con tutto il resto delle funzionalità di Amplify per lo sviluppo dei back-end, l'integrazione col front-end, tutta l'automazione opinionata che vi mette a disposizione Amplify per le vostre applicazioni front-end, quindi sia web che mobile. Poi ci sono due annunci legati al CDK, il Cloud Development Kit. Il primo è una nuova versione, la versione 2 del CDK. In pratica va a risolvere alcune delle problematiche che con l'esperienza della V1 sono venute fuori. Anche questa è disponibile per JavaScript, per TypeScript, per Java, Python, .NET e Go. In pratica cosa cambia? Prevalentemente che in questa nuova versione 2 tutta la Construct Library, quindi tutte le sottosezioni del CDK, vengono rese disponibili in un unico pacchetto che si chiama AWS CDK Lib. Quindi non vi serve più scaricare tutti i singoli pacchetti del CDK in base a quali servizi utilizzate, fate tutto con un unico import, che tra l'altro è compatibile ora con il semantic versioning, quindi vi va ad aiutare anche a semplificare l'aggiornamento, specialmente nel caso di minor version, quindi senza breaking change. L'altro annuncio carino legato al CDK è questo nuovo Construct Hub, lo trovate su constructs.dev. Ed è proprio un hub, un sito, una piattaforma per andare a condividere, riutilizzare i costrutti in modo open source che voi create o consumate del CDK. Ad oggi ce ne sono più di 700 già disponibili e chiunque può contribuire, quindi vi basta pubblicare e taggare correttamente un modulo su NPM e questo Construct Hub automaticamente andrà a aggiungere al catalogo questi costrutti per il CDK. Ovviamente sulla piattaforma, sul sito, riuscite anche a filtrare, cercare i componenti che vi servono per linguaggio o addirittura per singola versione del CDK. Poi è arrivata una funzionalità interessante per AWS Data Exchange, che storicamente magari lo conoscete perché permetteva di fare analisi dei dati su dataset anche relativamente grandi, quindi di dati su S3 o su Redshift. È uscito Data Exchange per le API, quindi non solamente per dataset statici, ma ora Data Exchange vi permette di integrarvi con API di terze parti, praticamente andando a gestire tutta la parte di autenticazione, di messa in sicurezza della chiamata, monitoring dell'API, eccetera, eccetera. Quindi voi andate a comunicare magari dal vostro backend, sempre con Data Exchange, e Data Exchange si occupa di fare la chiamata alle API di terze parti. Questo soprattutto se avete decine di API con cui il vostro sistema si deve integrare, vi può semplificare soprattutto la parte di autenticazione, gestione degli SDK, eccetera, eccetera. Fate tutto con l'SDK di AWS. Un altro annuncio molto carino che mi è piaciuto e ci ho anche un po' giocato è l'integrazione di CodeGuru per identificare le secrets nel vostro codice. Quindi CodeGuru è un servizio che vi permette di migliorare la qualità del vostro codice andando a fare, no, delle code review praticamente dei vostri repository Git. Questo nuovo secrets detector vi permette di cercare, identificare ed eventualmente rimuovere tutte quelle secrets, quelle password, quelle API key, quel database, no, magari la password dell'utente del database, che sono state hardcodate nel vostro codice e quindi vi automatizza questa detection per permettervi di andare a estrapolare quelle secrets, magari poi andandole a centralizzare usando un servizio come AWS Secrets Manager. Quindi vi aiuta anche poi ad automatizzare o a velocizzare quel tipo di processo di estrazione e messa in sicurezza della secret. Un'altra funzionalità legata all'esperienza utente molto molto carina è con SQS, se avete mai usato le Death Letter Queue, le DLQ. Ora esiste una nuova esperienza utente sulla console di SQS che vi permette Una volta che un messaggio fallisce il processing e viene salvato su una DLQ, vi permette molto facilmente, con un paio di clic, di fare il redrive, quindi di prendere quel messaggio che è finito sulla DLQ e di reinstradarlo verso la coda originale, appunto perché magari avete risolto il problema di processing e volete fare il riprocessamento di quel messaggio che prima era fallito e ora siete in grado di processare. Molto carina come esperienza, non vi serve più giocare con l'AWS CLI o con l'SDK o scrivere codice custom, con un paio di clic fate tutto. Poi è arrivato a grandissima richiesta anche la modalità on demand per Kinesis Data Streams. Praticamente è una nuova modalità in cui non dovete fare capacity planning per i vostri stream di dati, quindi in modo molto simile alla modalità on demand di DynamoDB. Quindi avete fino a gigabyte e gigabyte di throughput sia in lettura che in scrittura sui vostri data stream, senza dover fare capacity planning, cioè senza sapere quanti dati arriveranno. Automaticamente il servizio aggiunge o rimuove nuovi shard allo stream per semplificare il tutto. Ovviamente si paga a consumo, quindi in modo molto simile per esempio a Kinesis Firehose andrete a pagare in base ai dati che passano. Potete già iniziare a convertire gli stream esistenti, quindi oltre a creare nuovi stream on demand potete modificare la configurazione di uno stream che esiste già e passarlo alla modalità on demand, anche qui nel giro di un paio di clic. Passiamo alla categoria tutto ciò che riguarda le architetture e il mondo del networking. Allora, è stata annunciata una funzionalità molto richiesta per Transit Gateway che si chiama Intra-Region Peering. Praticamente vi permette di collegare più Transit Gateway che avete configurato all'interno della stessa region tra di loro. Questa è stata una cosa molto richiesta perché altrimenti vi servirebbe andare a creare una VPC per fare da ponte tra questi transit gateway. Quindi questo semplifica un po' le operazioni nel caso di transit gateway nella stessa region. Poi due annunci carini legati alla VPC, quindi IP Address Manager, questa nuova funzionalità della VPC per pianificare, tracciare, monitorare l'utilizzo degli indirizzi IP all'interno delle vostre applicazioni su AWS, quindi in base ai vostri requisiti di routing, ai vostri requisiti di sicurezza, addirittura attraverso dei workflow automatici per semplificare la gestione dei vostri indirizzi IP, vi andate a evitare tutto quel mondo di spreadsheet, errori manuali o magari addirittura dei ritardi nei rilasci per gestire appunto questa gestione degli indirizzi IP. Seconda funzionalità di VPC, Network Access Analyzer, anche questa molto carina, molto richiesta per andare a identificare eventuali accessi non autorizzati alle vostre risorse all'interno della VPC. Per esempio, per evitare che un database venga acceduto da fuori, no, dall'internet, o che un'applicazione interna venga acceduta da indirizzi IP diversi da quelli che voi vorreste consentire. Quindi questo Network Access Analyzer vi aiuta a monitorare e automatizzare la messa in sicurezza appunto del traffico di rete delle vostre VPC. Poi cosa abbiamo? Direct Connect Site Link, molto interessante, vi permette di creare connessioni di rete private tra più data center o tra uffici on premises, passando per le location del servizio AWS Direct Connect. In questo caso viene usato il percorso più breve, vi permette di trasferire i dati o di connettere applicazioni interne, no, nei vostri data center on-premise o nei vostri uffici. Ad oggi ci sono più di 100 location di Direct Connect nel mondo, di cui due in Italia, qui a Milano, una collegata alla region di Francoforte e una collegata alla region di Milano. Ultimo annuncio in questa categoria è Amazon Workspaces Web. In pratica è una funzionalità di Amazon Workspaces che, per chi non lo conosce, fondamentalmente è un desktop as a service. E questa funzionalità Workspaces Web vi permette di accedere a siti web interni all'azienda o applicazioni o altre applicazioni SaaS in modo sicuro, utilizzando appunto Amazon Workspaces, senza dover gestire appliance hardware o software, appunto per mettere in sicurezza quel tipo di connessione. E quindi vi permette di proteggere i contenuti interni dell'azienda, offrendo ovviamente la stessa produttività da browser agli utenti finali, no? Ai vostri dipendenti che utilizzano un browser che già conoscono, tutto dell'interfaccia di Amazon Workspaces, in pratica i dati vengono inviati al dispositivo come uno semplicissimo uno stream di pixel, e quindi tutti i dati sensibili e i dati importanti aziendali rimangono sull'ambiente remoto. Idem nel caso di applicazioni SaaS che volete gestire e monitorare in modo centralizzato. Veniamo alla categoria storage. Anche qui c'è abbastanza roba interessante. Abbiamo una nuova classe di storage per S3 Glacier, che è il modo, no, di archiviare dati tipicamente freddi. Questa nuova classe si chiama Instant Retrieval, quindi è una nuova classe che si aggiunge alla classe precedente, che è stata rinominata Glacier Flexible Retrieval, che ha dei tempi di retrieval più lunghi. Questa nuova classe Instant Retrieval offre praticamente lo stesso throughput e lo stesso accesso istantaneo di S3 standard, ma con un risparmio fino al 68% rispetto allo standard Infrequent Access. Quindi, come dire, è un po', no, il meglio dei due mondi. Qui l'assumption è che i dati vengono acceduti una volta o due al quadrimestre, quindi, come dire, parliamo sempre di dati freddi, ma a cui vi serve un accesso immediato, no? Senza dover aspettare minuti, ore o più. Poi ci sono due annunci relativi a EBS, Elastic Block Storage, in particolare EBS Snapshot. La prima è il Recycle Bin, cioè un meccanismo per gli snapshot di EBS per evitare che vengano cancellati in modo involontario. In pratica finiscono in un cestino temporaneo con un retention period che potete configurare, anche qui senza perdere alcun dato, senza perdere tag o permessi che erano stati associati a quello snapshot. Il secondo annuncio invece è Snapshot Archive, cioè un nuovo livello di archiviazione per gli snapshot EBS che vi fanno risparmiare fino al 75% sul costo di archiviazione per quegli snapshot a cui vi serve accedere molto di rado e che comunque vi serve mantenere per più di 90 giorni. Quindi ci sono casi d'uso che rientrano in questa categoria, ora avete un nuovo livello di archiviazione per risparmiare senza dover compromettere il retention period. Passiamo al mondo dei database. È stato annunciato DevOps Guru per Amazon RDS. In pratica è una nuova integrazione di DevOps Guru per aiutarvi a rilevare, quindi identificare e eventualmente risolvere potenziali problemi di performance in modo più efficiente, più veloce, grazie a diagnosi automatiche e suggerimenti che DevOps Guru vi dà in modo contestuale al vostro cluster di RDS. Passando al mondo non relazionale, invece, è stata annunciata una nuova standard in frequent access per le tabelle di DynamoDB. Qui l'obiettivo è quello di ridurre fino al 60% i costi di storage di questa tabella DynamoDB nel caso in cui la vostra tabella venga ceduta poco di frequente, quindi parliamo solo dei costi di storage, 60% di risparmio. Il costo del throughput, quindi dell'accesso ai dati, perché ovviamente la coperta a un certo punto può essere o troppo lunga o troppo corta, il costo del throughput è del 20% più alto, quindi va valutato in modo corretto il compromesso tra costi di storage e costi di accesso. Diciamo che questa nuova standard in frequent access, questo nuovo livello di storage per le tabelle DynamoDB, ha senso per quelle tabelle molto grandi e o che sono accedute davvero molto, molto poco spesso, diciamo così. Quindi trovate un po' il compromesso ideale. L'ultimo annuncio in questa categoria database riguarda DMS Studio. DMS è Database Migration Service e questo DMS Studio è praticamente una nuova console web che vi permette di gestire il processo di migrazione di Database Migration Service nel momento in cui andate a migrare un database. Molto carino perché si integra anche con il Fleet Advisor di DMS e con lo Schema Conversion Tool di DMS, quindi fondamentalmente vi dà un'esperienza web unificata per andare a gestire il processo di migrazione in ognuna delle sue fasi. Ora arriviamo alla categoria di intelligenza artificiale e machine learning. Allora, la prima, e forse una di quelle che mi piace di più, è SageMaker Canvas. È un servizio completamente visuale, proprio drag and drop, per per creare modelli di machine learning, ma senza scrivere codice. Quindi, secondo me, è l'ideale per tutte quelle persone che lavorano con i dati o con degli spreadsheet o con dei file CSV nel quotidiano e vorrebbero poterli usare per creare modelli predittivi o per fare categorizzazione delle informazioni, pur senza avere esperienza di machine learning o addirittura senza scrivere alcuna riga di codice. Dategli un'occhiata, è davvero davvero carino e intuitivo. Poi passiamo a SageMaker, vero e proprio, diciamo, per i più vicini al mondo del data science e del machine learning. Abbiamo tre annunci interessanti qui, generally available. Parliamo di Ground Truth Plus, e questo si va a integrare con Ground Truth, che già vi forniva un meccanismo, un servizio per generare dataset etichettati, no? Per fare il labeling di dataset. Questo Ground Truth Plus vi permette di etichettare dataset per progetti di machine learning con team di esperti selezionati da AWS, appunto per andare ad aumentare la qualità dei dataset che state generando. Per esempio, per fare un esempio pratico, se vi servono degli esperti medici per etichettare referti radiologici, e quel tipico problema molto importante, dataset di questo tipo può essere molto importante per la società, ma allo stesso tempo è molto difficile trovare esperti medici in grado di fare il labeling di referti radiologici molto specifici. E quindi con questo Ground Truth Plus avete la possibilità di utilizzare team di esperti di questo tipo per fare labeling di alta qualità anche di dataset molto particolari. Poi abbiamo SageMaker Training Compiler, molto interessante per questioni di performance in fase di addestramento. In pratica vi permette di accelerare notevolmente l'addestramento di modelli di deep learning fino al 50% più veloce. In pratica cosa va a fare? Va a tradurre i modelli di alto livello che magari voi create con TensorFlow o con PyTorch o altri framework, le compila, le traduce in istruzioni ottimizzate per l'hardware sottostante. Quindi avrete lo stesso risultato finale, ma in modo molto più veloce. Pensate, alcuni modelli richiedono fino a 25.000 ore GPU, e quindi se riuscire a ridurre questo tempo del 50%, insomma, ha un buon impatto sia sui tempi che sui costi poi dell'addestramento di modelli. Poi abbiamo SageMaker Inference Recommender. Questa nuova integrazione di SageMaker vi aiuta molto più facilmente a selezionare l'istanza ottimale per poi andare a fare l'inferenza del modello di machine learning che avete addestrato. In pratica vi aiuta, un po' come altri servizi che lo fanno magari per i C2, vi aiuta a trovare il compromesso ideale o ottimale tra i costi e le performance, quindi qual è la macchina più adatta al vostro modello di machine learning per poi fare il deploy e andare a fare prediction, inferenza, eccetera, eccetera. Ora, questi erano i servizi già generally available. Dato che mi piace dare sempre qualcosina di bonus, mi sono preparato anche 5 annunci bonus che non sono generally available, ma sono in public preview. Quindi potete iniziare a giocarci già oggi, anche se sono attualmente in preview. Allora, ne ho preparati 5. Il primo è l'SDK per Swift, Kotlin e Rust. Erano già stati preannunciati, ma ora sono finalmente in developer preview, quindi li trovate tutti su GitHub e potete iniziare a giocarci, a sperimentare, a interagire con le risorse AWS utilizzando l'SDK se avete applicazione Swift, Kotlin o Rust. Poi abbiamo Redshift Serverless, anche questo molto atteso e molto richiesto. Praticamente Redshift è il nostro servizio di data warehousing. In questo caso non dovete più andare a configurare il cluster. Redshift Serverless andrà a scalare la capacità, la capacity automaticamente, sia di compute che di storage per le vostre query di analisi. È molto interessante perché si paga in base ai secondi di computazione, quindi è effettivamente serverless. E vi ricordo ancora una volta, è in public preview, quindi potete iniziare a giocarci. Poi abbiamo MSK Serverless. Se non vi è familiare MSK, parliamo della versione gestita di Kafka. Quindi la versione gestita di Kafka, serverless, anche qui senza dover gestire alcuna capacity planning. Anche qui il pricing si basa sul throughput, quindi avete applicazioni di streaming, volete pagare in base a quanti dati passano all'interno del vostro cluster Kafka senza dover gestire il capacity planning del vostro cluster. Poi abbiamo la Cloud One, no? La Wide Area Network. Questo è stato molto molto interessante durante il reInvent, vi permette di progettare, gestire e monitorare una rete globale unificata per gestire il traffico tra le vostre risorse cloud e i vostri ambienti on-premises, utilizzando quel famoso protocollo BGP, il Border Gateway Protocol, che ultimamente magari ne avete sentito parlare, e vi offre proprio una dashboard centralizzata per andare a monitorare la sicurezza e la performance di questa rete globale gestita e creata da voi attraverso delle policy di rete globali, quindi non dovete gestire le singole reti individualmente, ma avete una visione unificata globale di questa rete. In pratica, in soldoni, vi permette di specificare facilmente quale VPC e quali ambienti on-premises volete connettere tra di loro via VPN. Molto molto carino, anche questo public preview, potete iniziare a giocarci. L'ultimo annuncio di cui voglio parlare è il SageMaker Studio Lab. Questo lo trovate su studiolab.sagemaker.aws ed è un servizio completamente gratuito per sperimentare, per chiunque, per sperimentare con il machine learning senza nemmeno dover avere un account AWS o una carta di credito. Quindi mi viene da dire molto utile per studenti, gruppi di ricerca, o chiunque in realtà volesse prototipare, sperimentare, giocare un po' con gli strumenti di SageMaker, ma senza dover usare un account vero e proprio e metterci una carta di credito. Quindi anche qui è un public preview, potete iniziare a dare un'occhiata. Ragazzi, è stata una bella scarrellata, come piace dire a me. Questi erano gli annunci già generally available e ve ne ho lasciati 5 in public preview con cui potete già giocare da oggi. Ce ne sono stati tantissimi altri durante il reInvent di annunci preview, quindi cose preannunciate o cose che saranno disponibili più avanti durante il 2022. Ho deciso di concentrarmi su quelli generally available perché magari sono quelli che vi permettono di iniziare a fare qualcosa già da oggi o quelli in public preview che vi permettono di iniziare a vedere che cosa ci sarà e mettere le mani in pasta. Spero sia stato interessante. Questo è il primo episodio del 2022 e il 76esimo episodio del podcast in italiano dell'AWS. Noi ci vediamo come è stato gli ultimi 2 anni il prossimo lunedì con un nuovo episodio del podcast. Io sono Alex e a lunedì prossimo. Ciao!